Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, 17.35 Radio Vaticana Italia, seconda parte del Mondo alla Radio, sempre con Vincenzo Proto, quest'oggi in parte tecnica, Stefano Sparro mi aiuta in regia. E apriamo una pagina di attualità, quella legata al Covid. Sono tante le notizie che si stanno diffondendo in queste ore. C'è il rischio di un serio aumento di contagi in due regioni italiane, il Lazio e la Campania. Tra l'altro la Campania ha dato una stretta alla movida, si potranno fare feste solo a numero chiuso. Poi c'è l'altro clamoroso caso del calcio con il Genoa, che ha avuto 14 persone della squadra, 11 giocatori e 3 dirigenti, risultati positivi al tampone del Covid. C'è tutto il problema delle scuole e ci sono anche interventi autorevoli, come quello di Domenico Arcuri, che è il commissario del governo italiano per l'emergenza Covid, che ci dice che il contenimento dei contagi del coronavirus è compito di tutti noi dobbiamo adottare dei criteri che arrivino a scongiurare il contatto con chi ha questo virus. E poi ci sono anche moltissimi altri interventi. Tra l'altro ci sono anche dei dati, pensate, nel primo semestre 2020 c'è stato un calo dell'uso degli aeroplani quasi del 55%. Ed è un dato che ce la dice lunga di come il Covid stia anche danneggiando quello che è la situazione economica e finanziaria non solo dell'Italia ma di tantissimi altri paesi. Noi, per fare il punto sulla situazione, abbiamo contattato il professor Roberto Cauda, che è un esperto di malattie infettive, e abbiamo in collegamento diretto Andrea De Angelis, giornalista della Radio Vaticana, che si è occupato proprio di intervistare il professor Cauda, con il quale vogliamo fare un po' il punto della situazione. De Angelis, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Luca e agli ascoltatori. Sì, tutto nasce da una domanda che in tanti si pongono anche dopo la riapertura delle scuole, ma anche dopo quanto è successo con il Genoa, come dicevi tu. Cioè, in sostanza, se io sono stato a contatto con una persona che poi è risultata essere positiva, dopo quanti giorni posso sentirmi al sicuro, posso essere certo di non essere stato contagiato? Allora, ecco che appunto l'intervista al professor Cauda vuole rispondere a questa domanda, e lui in sostanza, ma non voglio svelare di più, ci risponde che si può fare un ragionamento sulla certezza del non essere stati contagiati, oppure sulla verosimilità, sulla quasi sicurezza, una sorta di scommessa che porta chiaramente il lasso di tempo ad accorciarsi di molto. Però in sostanza, sempre rifacendomi al caso Genoa e poi lanciamo l'intervista, quanto accaduto questa fine settimana è un esempio veramente grande, perché un giocatore del Genoa risulta positivo, i compagni fanno il tampone, il venerdì e il sabato sono negativi, la domenica sono negativi e vanno tutti a Napoli, rientrano a Genova lunedì e sono in 14 positivi. Dunque questo ci dimostra come un tampone negativo non basta.
Ecco Andrea, prima di dare la linea al professor Cauda per fare il punto della situazione, come tu ci stai raccontando, ci sono altre due notizie che volevo dare. La prima, e arriva dallo Spallanzani, perché nel Lazio e in Campania si stanno riempendo gli ospedali Covid, fortunatamente non le terapie intensive, ma si stanno riempiendo i reparti normali, tra virgolette, diciamo così, di chi ha il Covid. Questo è un dato in aumento negli ultimi giorni, che viene sottolineato sia negli ospedali Covid del Lazio sia negli ospedali Covid della Campania, quasi a conferma che queste due regioni sono un po' le sorvegliate speciali. E poi c'è lo Spallanzani a Roma che si dice assolutamente pronto e tranquillo per una possibile, eventuale, tutti ci auguriamo che non sia così, seconda ondata. Ecco, queste sono un po' le notizie che troviamo dell'ultima ora e che stanno su questo tema sempre arrivando in abbondanza sul circuito internazionale. Tra l'altro, l'altra notizia, se guardiamo fuori dall'Italia, è che purtroppo Israele, per i decessi causa Covid, avrebbe addirittura raggiunto gli Stati Uniti d'America.
In rapporto alla popolazione, esatto. E su questo, Luca, permettimi solo una cosa, non per tranquillizzare chi ci ascolta da Lazio e Campania, ma ricordiamoci sempre che stiamo parlando per numero di abitanti della seconda e della terza regione italiana. Dunque questi dati sono sì gravi, però andrebbero sempre rapportati al numero degli abitanti, allora andremo a scoprire che poi la differenza con altre regioni meno visionate non è poi così enorme come sembra.
E allora andiamo ad ascoltare l'intervista al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive alla Cattolica e direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Gemelli di Roma.
Noi sappiamo che la diagnostica del Covid-19 si poggia sui tamponi, lo sappiamo ormai da molto tempo, e il test è uscito praticamente subito ed è un test di biologia molecolare, cioè mette in evidenza la presenza dell'RNA che viene amplificato. Quanti più cicli di amplificazione sono necessari, tanto meno RNA è presente, e se invece i cicli di amplificazione sono pochi vuol dire che c'è tanto RNA. Questo è un'indiretta misura del virus, perché noi non andiamo col tampone a testare il virus, testiamo una sua parte, però l'approssimazione è molto vicina alla realtà. Detto questo, va anche ricordato che il tampone fotografa esattamente il momento in cui viene eseguito. La sensibilità e specificità è molto alta, come tutti i test di biologia molecolare, ma il limite è che non predice quello che avverrà il giorno dopo, dopo una settimana. Quindi è chiaro che un tampone negativo è un elemento importante da un punto di vista epidemiologico, ma in una situazione in cui il virus circola e la circolazione del virus è in parte legata a soggetti ammalati, quindi facilmente identificabili, ma attorno al 20% anche a soggetti asintomatici, questo crea quello che gli epidemiologi hanno definito il cavallo di Troia, cioè il fatto che il virus può essere veicolato da soggetti assolutamente invisibili, per così dire, e non diagnosticabili con la presenza dei sintomi.
Professore, ma venendo alla questione del periodo giusto della quarantena, perché alcuni paesi hanno deciso di accorciarlo, altri no, la verità, come a volte capita, è nel mezzo, oppure è necessario fare chiarezza una volta per tutte?
Noi sappiamo la durata dell'incubazione, sappiamo che una volta che un soggetto si contagia, il massimo dell'emissione dell'RNA, quindi del virus, avviene entro i 5 giorni, 5-6 giorni. Dopo quella data, di 5-6 giorni, scema la quantità di virus fino a spalmarsi su vari giorni fino al 12° giorno. Per maggiore precauzione si sono aggiunti 2 giorni al 12° e da qui deriva la cosiddetta quarantena di 14 giorni. È chiaro che, ad esempio, in Francia, partendo da questo presupposto, anche sulla base di motivazioni non solo sanitarie ma anche di natura psicologica, si dice che una quarantena più breve possa essere più accettabile dalla persona che la deve fare, e motivazioni, non nascondiamoci, anche di natura economica, lavorativa, si è deciso un paio di settimane fa di ridurre la quarantena a 7 giorni. I dati della Francia non credo che siano dovuti soltanto o esclusivamente a questa riduzione della quarantena, probabilmente la ripresa dei casi riconosce anche elementi probabilmente molto molto più importanti di questa presa di posizione della riduzione della quarantena. Anche in Italia si è discusso e credo si possa ancora discutere su una riduzione che se non ricordo male, si collocava al 10° giorno, quindi 3 giorni in più della Francia, ed era subordinata all'esecuzione del tampone che fosse per l'appunto negativo. Gli ACDC, cioè l'ente europeo di controllo delle malattie infettive che ha sede a Stoccolma, ha quantizzato, come sempre avviene in questi casi, con dei limiti legati ai modelli matematici che si utilizzano, la possibilità di un 6% di casi che potrebbero non essere presi se la quarantena si riducesse a 10 giorni. Qui va fatta una riflessione e dipende da che cosa? Dipende dal fatto che se c'è molto virus che circola, quel 6% è una quota importante. Se il virus che circola è poco, e questo ce lo dicono i numeri che osserviamo settimanalmente, anzi direi giornalmente, potrebbe anche essere un qualche cosa che ci possiamo permettere di fare.
Ma dunque in questo momento, in questa cosiddetta seconda ondata, ammesso che la si possa definire davvero così, quali sono i consigli che si sente di dare a ciascuno e anche poi ai paesi, alle collettività?
In questo momento io credo bisogna essere molto vigili, sapendo che non ci sono risposte facili a quesiti complessi. L'Italia rispetto alla Francia, alla Gran Bretagna e alla Spagna, come la Germania, ha una circolazione legata a focolai. Ci sono vari, purtroppo troppi focolai attivi nel territorio nazionale, senza una grande differenza che invece esisteva in primavera tra il nord, il centro e il sud, e questi focolai vengono alimentati quindi da nuovi casi, però con una particolare attenzione e un tracciamento, l'esecuzione di test, il tracciamento dei contatti, il trattamento dei contagiati, fino adesso il sistema ha retto e ce lo dicono i numeri che è vero sono in crescita rispetto a luglio, però è una crescita contenuta. Nei paesi che invece ricordavo prima e che ci circondano, questa diffusione è comunitaria, non legata a focolai, ma molto più ampia. Quello che noi dobbiamo evitare oggi è che da una diffusione più limitata si possa passare a una diffusione maggiore.
Se dovessi ospitare una persona che poi risulta essere positiva e dopo 3, 4, 5 giorni fare un tampone ed essere io negativo, posso sentirmi sicuro di uscire, di riprendere la mia vita lavorativa, oppure devo rispettare le 2 settimane a prescindere dall'esito del tampone?
Certamente, se un soggetto è stato a contatto con una persona poi risultata positiva e dopo 5-6 giorni risulta essere negativo, questo è un elemento di relativa tranquillità, proprio perché, come dicevo, la maggior parte delle positività si osservano entro il 5-6 giorno. Però evidentemente non può essere sicuro al 100%, proprio perché ci sono ancora delle positività, perché per così dire si spalmano fino al 12° giorno. Quindi in questi casi la cautela, soprattutto in una malattia che si trasmette con gli asintomatici anche e in forma piuttosto rapida e facilitata, è d'obbligo.
Un'ultima riflessione sull'età media dei contagi, perché abbiamo visto essere molto alta in primavera, crollare in estate, ora sta lentamente risalendo. Vuole spiegarci un po' questo fenomeno? Che importanza ha?
Durante l'estate si è osservato un fenomeno che ha avuto il suo corrispettivo nella riduzione dell'età media dei contagiati. Con la ripresa dei casi e dei contagi si è visto che l'età media è scesa tra i 20 e i 30 anni. Questo ha implicato che i soggetti contagiati non presentassero, come già sappiamo dalla letteratura, dei sintomi o avessero pochissimi sintomi. Oggi noi osserviamo un aumento dell'età media che non raggiunge ancora il 60 anni nel periodo più buio della pandemia, cioè nella fase di primaverile della pandemia, ma è attorno a 40 anni. Si ipotizza che in alcune regioni, tra cui il Lazio, ma non solo, i vacanzieri che non hanno rispettato quelle norme di prevenzione durante l'estate e si sono contagiati, parliamo dei giovani, poi in famiglia hanno contagiato a loro volta i genitori, i nonni, le persone più anziane, e queste, contrariamente ai giovani, hanno sviluppato delle forme sintomatiche, per cui oggi, ad esempio, vediamo nel Lazio diverse centinaia di persone ricoverate e anche qualche persona con forme gravi in terapia intensiva.
E questo era il professor Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma. Brevemente, ancora in collegamento, il collega Andrea De Angelis. Andrea, abbiamo parlato di scuola, ne ha parlato anche il professor Cauda qualche secondo fa al termine dell'intervista, e c'è un esperimento in corso nel comune di Fiumicino, nelle scuole del comune di Fiumicino, con uno screening anti-Covid in tutte le scuole, e tra l'altro c'è una percentuale di adesione da parte delle famiglie a questa richiesta del comune di Fiumicino molto alta. Quindi si cerca in qualche modo, Andrea, di limitare i danni, diciamo così.
Sì, anche lì vale il discorso che facciamo un po' per la Francia, che ha deciso appunto di ridurre il periodo di quarantena, perché da un punto di vista lavorativo aiuta i lavoratori. Ovviamente chiudere le scuole significherebbe bloccare nuovamente il paese, però vale il discorso che faceva il professore, la diffusione del virus passa anche in famiglia, e dunque se i bambini poi dovessero ammalarsi, essere asintomatici, trasmetterlo ai genitori che poi lo trasmettono ai nonni, ci ritroveremo in una situazione molto pericolosa e molto simile a quella dello scorso anno. Ben vengano questi esperimenti come quello di Fiumicino.
Grazie ad Andrea De Angelis, grazie e buon lavoro.
A te Luca, grazie.
Noi torniamo in studio e presentiamo un altro tema, cambiamo decisamente pagina perché si parla di spreco alimentare. Oggi è la prima giornata di sensibilizzazione a livello internazionale sulla perdita e lo spreco di cibo promossa dalla FAO. La Federazione Europea dei Banchi Alimentari fa il punto della situazione in Europa. E allora noi abbiamo intervistato Giovanni Bruno, che è il presidente della Fondazione Banco Alimentare. L'intervista del collega Alessandro Guarasci.
Con la situazione del coronavirus lo spreco alimentare rischia di essere aumentato, anche perché sappiamo i consumi alimentari sono cresciuti. Voi come Banco Alimentare, in merito alla situazione italiana, che cosa avete registrato?
Ma noi più che un aumento dello spreco abbiamo registrato un aumento delle richieste, sinceramente, di aiuto, perché le difficoltà che ormai ben tutti conosciamo, ormai anche documentate e certificate dai numeri Istat, le abbiamo incontrate subito ai primissimi giorni, quando ancora nessuno poteva rilevarle come numero ma come fenomeno. E nei mesi marzo, aprile, maggio, giugno noi abbiamo visto incrementi di richieste di aiuto mediamente del 40%, poi ci sono stati anche punti al sud del 60-70%, quindi probabilmente questo Covid e questa emergenza ha aiutato a ridurre lo spreco e a valorizzare al massimo le risorse, perché le richieste da parte nostra, e non solo nostra, fatte a tante industrie agroalimentari, alle catene della GDO, quindi di valorizzare al massimo tutte le eccedenze alimentari e di donarle il più possibile, ha avuto un riscontro. Quindi credo che sia stato nella tragedia, da questo punto di vista, un elemento che ha probabilmente contribuito ad un aumento di consapevolezza del valore del cibo e quindi della necessità di non sprecarlo.
Avete trovato comunque collaborazione da parte dei supermercati e degli esercenti in generale?
Sì, abbiamo trovato molta sensibilità, molta collaborazione, sia per quanto riguarda il discorso del recupero delle eccedenze alimentari, che per noi è, come dire, è il cuore della nostra attività, della nostra mission come Banco Alimentare, sia dal punto di vista di vere e proprie donazioni aggiuntive fatte a fronte del conclamato e visibile da tutti bisogno crescente.
Quale passo va fatto secondo lei ulteriormente per rafforzare appunto la pratica del riciclo del cibo, soprattutto dandolo poi a persone che non hanno possibilità di accedere ai beni alimentari?
Ma credo che il passo da fare ulteriore sia un far crescere una logica di partnership proprio con l'industria agroalimentare, con la grande distribuzione, e far crescere la possibilità, la capacità di usare, di utilizzare tutto quanto possibile per allungare la vita dei prodotti e aumentare quindi anche la capacità logistica. Quindi passare dalla logica che per molti c'è ancora del faccio un gesto buono al faccio un gesto intelligente. Mi sento di sintetizzarlo così.
Benissimo, vuol aggiungere qualcosa?
No, vi ringrazio per questa opportunità e l'importante è che appunto si faccia il sistema il più possibile, anche se in una situazione come questa ogni piccolo gesto sempre è un contributo importante, anche quello del non spreco della piccola risorsa e del contributo al bene di tutti.
Grazie a Giovanni Bruno, al microfono del collega Alessandro Guarasci, quindi attenzione a sprecare il cibo anche quando siamo a casa, prepariamo il pranzo o la cena, tanta roba spesso finisce nella pattumiera, in realtà potrebbe essere riciclata anche con ricette gastronomiche di ottima fattibilità e sapore. Noi chiudiamo questo spazio del Mondo alla Radio di oggi, grazie a Vincenzo Proto e Stefano Sparro in regia. Alle 18 come sempre l'informazione su questa rete, da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento con il Mondo alla Radio è per domani alle 17.05. Grazie e ancora buon ascolto.
Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
l'ora
Spirito.
L'ora grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali. Tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia. Briciole di Magistero, dalle voci dei papi.
Tredici. Cultura, teatro, cinema, arte, spiritualità, magistero. Voci dall'Italia e dal mondo. Dal lunedì al sabato alle 13.13 su Radio Vaticana Italia. La radio che ti ascolta. Sound Snack, racconti musicali per tutti i gusti e le età. Dal lunedì al sabato alle 9.05 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta. notizie.